Apriamo la nostra rubrica dedicata alla storia e tocchiamo uno dei capisaldi del nostro paese, in particolare proprio per il sud delle Alpi, il Cantone Ticino, naturalmente anche la Mesolcina, comunque il San Gottardo che ci divide dal resto del paese. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi lo storico Marco Marcacci. Ben arrivato, grazie.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ben
Buongiorno a tutti.
ritrovato. Allora, chiaro, l'attualità da qualche mese ci fa parlare tanto, è un'attualità che poi ha una coda lunga, ma è l'attualità di questo incidente di un treno merci che ha sconvolto completamente gli orari, quindi ha allungato di nuovo il contatto tra il sud e il nord delle Alpi, quindi questa è l'attualità. Allora, la pulce nell'orecchio piace un po' andare a recuperare i tasselli del passato per metterli in fila e così leggere anche meglio quello che è il nostro oggi. Allora, Gottardo, una montagna, un massiccio, Gottardo che a un certo momento è stato, come possiamo dire, perforato, profanato, e lì diamo subito la parola allo storico, perché lei che ha indagato molti testi e molte reazioni dal momento in cui si è deciso di forarlo per permettere al sud di andare a nord e a nord di andare al sud, almeno seguendo quella via, tante cose sono cambiate. Da dove partiamo? Professor Marcacci.
Allora, partiamo già da prima dei trafori, perché comunque le montagne da quando esistono sono comunque superabili, quindi anche il Gottardo in un modo o nell'altro si transitava anche prima di costruirci delle gallerie e diciamo che se quello che poi è diventato il Ticino è entrato, diciamo, nell'orbita dei cantoni svizzeri è in gran parte per via del Gottardo, perché gli Urani soprattutto, ma anche altri cantoni della Svizzera centrale, avevano interesse ad aprirsi una via commerciale verso il sud per esportare i loro prodotti, che erano essenzialmente bestiame, prodotti, latticini, anche cavalli, e poi importavano beni di consumo, vino, granaglie e riso. E quindi è questo che ha spinto gli Urani a partire dal XV secolo a voler controllare, diciamo, il versante sud del San Gottardo, questa via di transito, ed è per quello che poi le terre ticinesi sono finite sotto il dominio confederato e poi ci sono rimaste senza dominio, ma più o meno, dico più o meno, per loro scelta e loro volontà. Poi le cose sono cambiate effettivamente, soprattutto nel XIX secolo, perché da quello che era, nonostante il fatto che soprattutto nella Svizzera italiana si dica che il Gottardo era la via delle genti per eccellenza, la via più percorsa, eccetera, se non era sempre vero,
Perché era
però
un po',
come si
non
dice
era
oggi,
sempre
ni,
semplice.
ni.
Cioè, c'erano altri valichi alpini che erano molto più frequentati, però a partire dalla costruzione della ferrovia, del traforo ferroviario, quindi quello costruito tra il 1872 e il 1882, il San Gottardo è diventato una via di transito, direi mondiale, perché in fondo era il tronco alpino che collegava le Indie attraverso poi il canale di Suez, quindi l'Europa del Sud, l'Europa mediterranea all'Europa del Nord, quindi la Germania, quello che si chiama la Mitteleuropa, e poi da lì oltre anche la Scandinavia e la Gran Bretagna. Quindi la ferrovia del Gottardo ha veramente fatto entrare, diciamo, questo passo, questo itinerario nel traffico mondiale, questo bisogna dirlo.
Volevo chiederle ancora un passo indietro, no? Di tornare quindi all'atto di mediazione, proprio appunto inizio del XIX secolo, 1803, quando si decide che è necessaria una strada e quindi sorge questa famosa via del Gottardo che a chiasso si chiama già Corso San Gottardo e praticamente prosegue per tutto il Canton Ticino finché arriva là.
Sì, questa è stata direi la lungimiranza dei primi dirigenti del Canton Ticino, che una delle prime leggi hanno detto ci vuole proprio, diciamo, una via di transito lungo il cantone che comincia a Chiasso e finisce al Gottardo, perché era importante a quel momento lì anche unire il cantone, quindi era un'esigenza interna del Canton Ticino che doveva essere un po' unito proprio perché era formato da otto ex baliaggi che in fondo non avevano molto di collegamenti molto in comune tra di loro, e quindi la costruzione di questa arteria diventava importante. Poi diventava importante per un altro motivo, sempre per il Canton Ticino, perché il Canton Ticino era povero, non aveva molti mezzi, molte entrate, e le entrate principali derivavano da quello che si ricavava dai dazi, quindi percepiti alla frontiera, e dai pedaggi e pontanaggi, insomma le varie tasse che si pagavano per l'utilizzo delle strade. Quindi questo era l'altro motivo, diciamo, che ha spinto a avere una via di transito efficace e moderna che attirasse i traffici, che attirasse le merci soprattutto, perché chi passava pagava. Quindi il cantone
si riparla poi adesso, no, delle stesse cose, anche se la costituzione
di strade, di passaggi,
esattamente, e se ne è parlato sin dall'inizio, da quando si è parlato di un tunnel autostradale, questo è vero.
Marco Marcacci, in un suo interessante testo proprio di approfondimento, di ricerca legato alle dinamiche che hanno determinato poi quella che diverrà la vita economico-sociale anche del Canton Ticino, lei scrive questa frase che mi è piaciuta molto: il Ticino, e lì ci situiamo nel periodo di cui prima, quindi 1803 più o meno, il Ticino ha costruito più strade che scuole, o prima le strade delle scuole, per quello che ci stava spiegando.
Sì, allora, dando a Cesare quel che è di Cesare, questa frase non è mia, è dello storico Eligio Pometta, che l'ha scritta più di 100 anni fa.
Ha fatto bene a riprendere.
Però l'ho ripresa perché effettivamente ha detto, appunto perché non avevano mezzi a sufficienza, intorno al 1800 hanno dovuto decidere, cioè o facciamo le scuole per scolarizzare gli abitanti, quindi anche quello era un modo, diciamo, per integrarli nel cantone e poi nella Svizzera, oppure costruiamo le strade di cui abbiamo urgentemente bisogno. E lui dice effettivamente hanno optato per le strade, ed è una cosa, quella un'osservazione, penso l'ho fatta io, che nel 1831, quando finisce proprio la costruzione della strada del Gotardo, cioè che è completata anche sul versante nord, perché gli Urani avevano anche loro interesse a costruire la strada, a quel momento lì è la prima volta che il cantone nel suo preventivo mette qualcosa per le scuole. Il che non vuol dire che prima non ci fossero scuole, però erano i comuni o le parrocchie, eccetera, però il cantone come tale non aveva messo una lira, perché allora si contava in lire. Ed è proprio quando è finito il primo grande progetto di costruzioni stradali, si comincia anche a pensare alla scuola.
E poi arriva la Costituzione federale e cambiano, appunto, i dazi decadono, che sono quindi una grave perdita economica per chi invece ne beneficiava fino a prima.
Allora, questo è l'altro grande aspetto della storia del Gotardo rispetto soprattutto al Ticino: sono le grandi speranze investite nel Gotardo e poi ogni tanto arriva qualche contraccolpo, diciamo. E come abbiamo detto prima, il Ticino aveva investito proprio nelle strade, nei transiti, perché traeva da quello, diciamo, vantaggi economici, perché incassava i dazi e anche i pedaggi. La Confederazione nel 1848 ha deciso che i dazi venivano unificati, cioè nazionalizzati, quindi li avrebbe percepiti la Confederazione, mentre i pedaggi sulle strade erano aboliti. E questo ha rappresentato naturalmente un colpo per il Canton Ticino. Diciamo che finanziariamente il compenso che è stato versato al cantone per diversi anni contabilmente neutralizzava un po' le perdite, però c'era questa idea che si era investito su un certo tipo di attività e che poi veniva a decadere, quindi, che spiega perché il Canton Ticino aveva respinto la Costituzione del 1848, proprio perché tagliava i mezzi al cantone e sono stati obbligati comunque a introdurre le imposte dirette, che erano state soppresse al momento della caduta della Repubblica Elvetica perché erano impopolari, cioè se nessuno ama pagare imposte, credo, se non ne vede la necessità, soprattutto.
Ci porta per un pezzettino anche a questo ultimo film che è appena uscito, Bonjour Ticino, no? Questo Ticino che, giustamente, come lei titola uno dei suoi studi, Croce e Delizia per il Ticino, il massiccio del Gottardo, perché se da un momento c'è questa visione, questa capacità di vedere oltre, di costruire, di immaginare, di realizzare, dall'altra c'è poi la mano federale che si vuole appropriare di determinati manufatti, di determinati progetti, no? Quindi con questa ribellione sempre un po' accesa.
Sì, non è sempre colpa della Confederazione, ma è vero che poi anche nel periodo successivo, anche quello della ferrovia, cioè lì c'erano proprio veramente le grandi speranze, cioè adesso entriamo nella modernità, siamo meglio collegati al resto della Svizzera, eccetera, e poi anche lì si sono accorti che le conseguenze non erano sempre positive, quindi anche lì c'è stato poi una disillusione, se vogliamo, di fronte alle attese che erano state messe nella costruzione della ferrovia del Gottardo, anche perché la ferrovia aveva tendenza a, come dire, era una ferrovia che collegava, diciamo, i centri industriali economici del sud dell'Europa a quelle del nord, e quindi il cantone rischiava di diventare un punto di passaggio, perché se al tempo delle diligenze e dei carri tirati dai cavalli, o ancora prima della sommeggiatura, cioè dei cavalli o dei muli carichi di merci, chi si trovava sul percorso ne approfittava perché era incaricato di questi trasporti, la ferrovia aveva un po' tendenza, diciamo, ad andare più veloce e quindi a tagliare fuori gli intermediari. Il Ticino ci ha guadagnato in un certo senso, perché poi grazie alla ferrovia si sono insediate nel cantone diverse attività che prima non c'erano, per esempio atelier di costruzione, di riparazione della ferrovia, posti di lavoro comunque nelle stazioni, eccetera, e poi anche le attività doganali che erano concentrate a Chiasso, che è diventata una stazione internazionale che ha portato una crescita straordinaria di Chiasso, che era un villaggio di alcune centinaia di abitanti e che in pochi decenni arriva a essere uno dei comuni più popolosi del Canton Ticino, perché c'era appunto le attività della ferrovia, ma anche quelle della dogana e poi anche quelle private, cioè gli spedizionieri. Cioè, ecco, quindi diciamo ha avuto degli aspetti positivi, poi però anche quelli negativi, perché poi le ferrovie hanno messo una soprattassa di montagna sui trasporti e quindi penalizzava l'economia ticinese che voleva esportare nel resto della Svizzera. E altra conseguenza negativa vista allora, con la ferrovia del Gottardo, con la facilità dei collegamenti, arriva anche una colonia svizzero-tedesca che viene percepita come un corpo estraneo che non vuole integrarsi, che vuole vivere tra di loro, vogliono vivere tra di loro, e per di più spesso questi confederati occupavano dei posti, delle attività dirigenziali, diciamo, in ambito sia privato, del turismo per esempio, o anche nell'industria, sia pubblico, cioè come dirigenti delle ferrovie o delle poste o delle dogane. Quindi sorge anche questo problema, questo rischio molto esagerato, bisogna dirlo, di germanizzazione del Ticino.
Sul suo testo c'è anche un appunto che riguarda il fatto che le maestranze occupate per la costruzione della ferrovia non sono state tanto prese in loco, e quindi la costruzione, le decisioni venivano prese a nord delle Alpi e non hanno tenuto conto delle esigenze degli abitanti.
Allora, è vero che praticamente nella costruzione della ferrovia del Gottardo sono stati impiegati pochi ticinesi, ma in sé non è perché le decisioni venivano prese altrove, perché semplicemente in Ticino non c'era gente che facesse quel mestiere lì. Il mestiere di minatore soprattutto, che era anche pericoloso, e sono stati centinaia di morti nella costruzione della galleria del Gottardo, più un numero imprecisato di persone che sono morte per questa malattia che colpiva i minatori all'interno della galleria. Lì si suppone che siano centinaia, se non migliaia le vittime, e i minatori venivano praticamente tutti dall'Italia. E quello che è sorprendente è che mentre per la costruzione della galleria, ma anche delle rampe di accesso, quindi tutto il complesso della ferrovia, si creavano decine di migliaia di posti di lavoro che attiravano soprattutto degli italiani, nello stesso periodo i ticinesi continuavano a emigrare perché preferivano cercare, diciamo, la soluzione, la fortuna, e alcuni l'hanno anche trovata, soprattutto nel Nord America.
Facendo i commercianti magari, e non nello specifico, sì, oppure avevano altre formazioni.
Andavano a fare gli allevatori di bestiame o i contadini imprenditori, diciamo i contadini in senso lato, in California, dove però c'era un mercato enorme, quindi se qua dovevano vivere con due o tre vacche che non davano, diciamo, permettevano alla famiglia di vivere, negli Stati Uniti ne avevano 500, 300, e quindi era potevano anche far fortuna.
Marco Marcacci, possiamo dire flussi e riflussi della storia, perché in fondo queste tematiche che lei ha evidenziato nei suoi testi relativi alla prima costruzione della prima galleria ferroviaria del San Gottardo si sono riproposti con l'Altransit, quesiti, vantaggi, riflessioni, con naturalmente, appunto, grazie alla storia, un diciamo un dossier un attimino più corposo, quindi per la valle Leventina l'appello a non essere esclusi, gli appalti che, come sappiamo, ancora oggi vengono dall'estero perché i minatori, gli esperti delle frese vengono spesso da altri paesi, ma con questo anche l'interesse e la negoziazione da parte del Canton Ticino di avvalersi di tutta una serie di centri di competenze. Quindi, diciamo, nella seconda parte della storia le cose sono state andate un po' meglio rispetto alla prima galleria ferroviaria, secondo me.
Sì, se facciamo probabilmente c'era più consapevolezza di quello che stava succedendo, quindi il Ticino ha potuto forse trarne, diciamo, maggiori vantaggi. Resta il problema che questo Altransit non è completo. Insomma, bisognerebbe meno prolungarlo oltre Lugano, e che la stazione principale di Bellinzona venga attraversata da centinaia di treni merci che utilizzano gli stessi binari dei passeggeri, diciamo, non è una cosa, diciamo, al giorno d'oggi si tenderebbe a dire ma no, separiamo le due correnti di traffico, ecco, cose del genere. Però poi questo vantaggio che aveva portato è stato adesso in parte temporaneamente, diciamo, messo a male dall'incidente che è successo, che però, certo, era una cosa abbastanza, una concomitanza anche di circostanza, che poi si sia prodotto proprio in quel punto lì, che quindi ha rovinato anche l'altro tubo della galleria, è un po' una cosa imponderabile. Ma diciamo, ancora una volta, più o meno, diciamo, si spera sempre, beh, adesso cambia tutto, migliore.
Stanno,
eccetera,
tra l'altro, discutendo proprio, almeno questa settimana, il tema ritornato sui banchi, sia per un'iniziativa di Romano, sia per un nuovo input di Fogno. Si sta valutando una fermata a Chiasso, una forse a Mendrisio, probabilmente no, ma comunque il tema è ritornato d'attualità, forse proprio purtroppo anche grazie attraverso questo incidente, che ha di nuovo messo sotto gli occhi di tutti la difficoltà di rimanere in collegamento.
Sì, sì, effettivamente c'è questo tema che ritorna sempre, cioè del Ticino che teme di essere isolato. Cioè, si è riproposto per esempio nel 2001, credo, quando c'è stato l'incidente nella galleria autostradale, che poi è stata chiusa per alcuni mesi. Si è riproposta al momento in cui si è votato per il raddoppio della galleria del Gottardo. L'argomento principale, uno degli argomenti, diciamo, dei fautori era quello di dire ma se no c'è il rischio che il Ticino rimane isolato, e si ripropone ancora oggi, diciamo, con l'incidente che ha modificato le condizioni di traffico, se non le ha interrotte completamente nella galleria di Altransit. Quindi questo tema del Gottardo effettivamente sembra veramente un argomento infinito che ritorna sempre, perché ripropone sempre qualcosa di nuovo, c'è una rivendicazione oppure c'è l'esigenza di migliorare qualcosa, c'è il sentimento che si poteva fare meglio per tener conto meglio degli interessi della comunità ticinese, e cose del genere, insomma.
Professor Marcacci, c'è un'ascoltatrice che ci chiede, non so se questo lei lo sa a memoria, ma chiede se può dirci i nomi dei politici che hanno proposto la strada tra Chiasso fino al Gottardo, da Chiasso fino al Gottardo.
Allora, adesso i nomi dei consiglieri di Stato in quel momento lì non me li ricordo. Me li ricordo almeno uno, perché era forse quello che era l'uomo politico più importante di quel periodo lì, era Vincenzo D'Alberti, che era...
E così credo che abbiamo comunque dato soddisfazione alla nostra ascoltatrice.
Con una via D'Alberti che è a Chiasso, è proprio lì che costeggia i binari della stazione, laddove la stazione si apre già verso i suoi binari di parcheggio. D'Alberti è significato con la denominazione per tante vie in Ticino.
E un'ultima cosa, ci ricorda perché noi abbiamo questo vizio di dire Gottardo e non San Gottardo?
Beh, probabilmente viene proprio dalla ferrovia. cioè la compagnia che ha costruito la ferrovia si chiamava Gotthardbahn in tedesco, e si parlava di ferrovia del Gottardo, ed è strano perché nessuno viene in mente di dire la strada o la galleria del Bernardino o la galleria del Gran Bernardo, che fa ridere oltretutto, no? Gottardo, forse essendo meno percepito come un nome di battesimo, diciamo un nome proprio di persona, c'è stato effettivamente questo abbandono che viene dal tedesco, perché i tedeschi dicono di Bernardinstrasse o qualcosa del genere, ecco.
Non dicono mai Sankt Bernardin.
No, rarissimo, no, lo so bene perché abitano i Grigioni, quindi anche lì dalla parte tedesca il santo è saltato anche per San Bernardino.
D'altronde andiamo avanti a dire Alptransit invece che dire galleria di base del San Gottardo.
Ci sono i due Alptransit, effettivamente, ma Alptransit è tutto il progetto, diciamo.
Ma è il progetto della ditta che
insieme
ha costruito.
C'è anche il Monte Ceneri.
Il Monte Ceneri, anche quello diventa il Ceneri perché lo si...
Ci piace semplificare, diciamo pure così.
Vogliamo andare sempre troppo veloci, invece alla pulce nell'orecchio ribadiamo il nostro interesse a soffermarci e proprio a essere un attimino più riflessivi e analitici, come stiamo facendo anche con lo storico e ricercatore Marco Marcacci. Mi viene da dire che la ritroveremo, perché c'è un capitolo tra i vari suoi scritti che riguarda invece proprio la, diciamo, tra immaginazione, mitologia e storia, questo ruolo del San Gottardo proprio per il senso federale dell'Elvezia tutta. Quindi questo è un capitolo che sicuramente riaccenderemo presto con lei.
Grazie professor Marcacci, storico, ricercatore instancabile. Buon lavoro.
Grazie a voi, grazie dell'invito.